Il Brasile è da sempre una nazione sospesa tra il sogno e l'abisso, patria di talenti sconfinati e personaggi mitologici, ma anche teatro di un caos politico e sociale che sembra non avere fine. Eppure, proprio in questo attrito costante tra la polvere delle strade e l'oro dei trofei, sono nate figure capaci di segnare il mondo intero. Essere giornalisti è il nostro sogno, lo stiamo rincorrendo da sempre. Tutti noi qui abbiamo dentro un fuoco che arde, la stessa urgenza di chi sente che raccontare la verità non è un mestiere, ma una missione. Ma essere giornalisti oggi è una sfida. Pensate cosa significasse esserlo negli anni 50 e 60 in Brasile, una terra piena di mutazioni, dove le speranze della bossa nova venivano soffocate dal rumore dei cingolanti e dai colpi di Stato. Quanti golpe ci sono stati! In questo scenario di ombre e fucili, immaginate un uomo che non solo scrive, ma urla. Un uomo legato al Partito Comunista in un'epoca in cui un'idea diversa poteva costarti la libertà o addirittura la vita. Un giocatore dal talento modesto che però aveva capito tutto. Chi non è il più forte deve essere il migliore. E poi l'impossibile. La chiamata sulla panchina della nazionale più amata e osservata del pianeta, proprio mentre il paese scivolava nel buio della dittatura. João Saldanha non portò solo schemi, portò le sue bestie feroci, portò il coraggio di dire di no a un presidente generale che voleva fare le formazioni al suo posto. Perché, come diceva lui, io non scelgo i loro ministri, loro non scelgono i miei attaccanti. Questa è la storia di João senza paura. Una storia che ci insegna che la paura non va ignorata, ma sconfitta a viso aperto, con la schiena dritta e la penna. Il fischietto tra i denti, solo come i grandi eroi della storia sanno fare. Questa è la quindicesima puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Affermare che la storia del Brasile nel XX secolo è complicata risulta essere quasi un eufemismo, essendo infatti caratterizzata da una forte instabilità politica mai del tutto risanata. Il termine della Seconda Guerra Mondiale coincide, con una discrepanza di un paio di mesi, anche con la fine della dittatura militare denominata Estadio Novo di Getúlio Vargas, che ha mantenuto il potere dal 1937 al 1945 ed è posto a seguito di un golpe incruento il 29 ottobre del 1945. Il periodo che segue, inaugurato dalle elezioni dello stesso anno, vede la salita al potere del generale Eurico Gaspar Dutra del Partito Socialdemocratico e l'inizio di una turbolenta parabola politica che prende il nome di Quarta Repubblica o Repubblica Nova. Dutra è solo il primo di una lunga serie di primi ministri che si susseguono negli anni. Tra loro, per un breve periodo, c'è addirittura nuovamente il ritorno di Vargas. Il nuovo corso rappresenta il ritorno di un governo democratico nel paese, che fin da subito si allea con il blocco occidentale, tagliando qualsiasi relazione internazionale con l'Unione Sovietica e mettendo al bando il Partito Comunista, come conseguenza della firma del Trattato Intraamericano di Difesa Reciproca con gli Stati Uniti e il resto dei paesi americani. Altri cambiamenti significativi sono la nascita dell'azienda pubblica per il petrolio Petrobras, l'abolizione dei casinò e gioco d'azzardo e un generale tentativo di proporre politiche di crescita economica. Tuttavia, nonostante questo tentativo di cambiamento del paese, l'instabilità generale risulta essere insanabile e il decennio che intercorre tra il suicidio di Vargas nel 1954 e il crollo della Quarta Repubblica è solo un'attesa dell'inevitabile ritorno della dittatura militare. L'ultimo governo di João Goulart, che sarà al potere nel 1963, ha infatti un bilancio decisamente negativo, segnato da una forte stagnazione economica, un'alta inflazione e l'opposizione molto forte delle frange più nazionaliste del paese. A partire dal 64, infatti, a seguito di un golpe militare, Goulart viene deposto con la forza e al suo posto subentra il generale Humberto de Alencar Castelo Branco, il quale riporta ancora una volta la dittatura militare nel paese. Le conseguenze sono presto dette: eliminazione di molti diritti costituzionali, soppressione fisica delle persone e forti censure, come ogni regime dittatoriale che non si rispetti. Dopo Castelobranco sono numerosi i leader militari che negli anni mantengono il potere in Brasile. Il più famigerato è forse Emilio Garastassu Medici, che dal 1969 al 1974 governa nel periodo probabilmente più sanguinario di questo nuovo regime. Per il ritorno nuovamente alla democrazia occorre aspettare fino al 1985, con l'elezione di Tancredo Neves prima e José Sarney poi, in un paese che, nonostante tutto, risulta ancora politicamente molto problematico.
Se parliamo di storia calcistica del Brasile nel dopoguerra, non possiamo non menzionare il suo capitolo più disastroso, il Maracanazo del 1950. Un mondiale perso per 2-1 in casa contro l'Uruguay in una partita erroneamente definita finale, ma in realtà ultima giornata di un girone da 4 squadre. Quella tragedia, percepita più a livello simbolico, ideale che fisico e materiale, incide sul morale di una nazione che stenta a trovare una sicura percezione di sé. Il mondiale del 1950 è stato, se vogliamo, un'opera di sport washing ante litteram, volta a celebrare un presunto ritorno alla democrazia e un auspicato decollo industriale. Un rilancio del Brasile, già vincitore della Copa America l'anno precedente, come paese emergente nel nuovo mondo post Seconda Guerra Mondiale. Il problema non sono quindi i suicidi di massa, come vuole una certa mitologia metropolitana, ma un generale clima di incertezza, disillusione e sfiducia. La stampa sportiva parla di maturità, mancanza di disciplina e fragilità emotiva, soprattutto con riferimento ai giocatori neri. Il portiere del Vasco da Gama, Moacir Barbosa, diventa il capro espiatorio. Abbandonato da tutti, tranne che dai suoi tifosi, e messo alla gogna mediatica, conclude la sua carriera nelle serie minori e per tutta la sua vita non sarà mai riabilitato dalla Seleção. Nel 1993, 40 anni dopo la disfatta, non verrà nemmeno ammesso a salutare la squadra durante un ritiro, mentre alla sua morte nel 2000 nessuna delegazione della Federcalcio Verde Oro si presenterà al suo funerale. Se invece parliamo di suicidi, ce n'è uno che a dire il vero scuote il paese, ma a 4 anni di distanza dal Maracanazo. È quello di Getúlio Vargas. Il presidente infatti viene messo alle strette dalle elite imprenditoriali e militari per il presunto coinvolgimento nell'attentato rivolto al giornalista Carlos Lacerda, che causa invece la morte di un ufficiale dell'aeronautica. 2 mesi prima, ai mondiali del 1954 in Svizzera, il Brasile è stato sconfitto per 4-2 dall'Ungheria di Puskas ai quarti di finale, durante una delle partite più violente della storia del calcio, la Battaglia di Berna. La scomparsa di Vargas porta alla continuazione rafforzata della sua eredità politica, celebrata dal popolo, ma anche a un inasprimento delle tensioni sociali. Il Brasile da un lato deve continuare il suo percorso di sviluppo e industrializzazione, dall'altro vive sotto la perenne spada di Damocle dell'insurrezione militare, che infatti arriverà a breve. Da questa tensione scaturisce un nuovo fermento calcistico, che porta alla vittoria del primo campionato del mondo in Svezia nel 1958, il primo mondiale di Pelé. La Seleção viene affidata a Vicente Feola, una sorta di Vittorio Pozzo brasiliano. Tecnico forgiato sulla panchina del Sao Paulo, esperto e pragmatico, introduce una preparazione più scientifica, puntando su disciplina tattica e gestione del gruppo e valorizzando il talento dei giovani. Un allenatore relativamente poco carismatico in termini pubblici, ma capace di mediare tra giocatori esperti come Castillo, Nilton Santos, Djalma Santos, Julinho e Didi e le nuove leve. Tra gli esordienti nella competizione ci sono infatti Garrincha, il 17enne Pelé, il 19enne José Altafini e un giovane Mario Zagallo. Proprio colui che da allenatore prenderà il posto di Saldanha e guiderà il Brasile alla conquista di un altro mondiale, quello di Messico 70, mentre nel 1998 perderà in finale contro la Francia. La vittoria iridata del 1958, conquistata grazie al 5-2 in finale contro la Svezia padrona di casa, è la prima nella storia della nazionale verde-oro. Ma è soprattutto l'attesa prova di maturità del Brasile meticcio e la redenzione collettiva rispetto a 8 anni prima. Il periodo di grande spolvero calcistico del Brasile continua finché il paese mantiene la sua sovranità, con presidenti eletti dal popolo e continuatori delle politiche nazionalpopuliste, stataliste e industrialiste di Vargas, che incontrano il favore delle masse popolari. D'altro canto, una nazionale di calcio multirazziale aiuta ad attenuare almeno simbolicamente le tensioni sociali. Nel 1962, in Cile, la guida tecnica è sempre quella di Vicente Feola. In ossequio al suo pragmatismo, Feola opta per una maggiore attenzione alla solidità difensiva e alla gestione fisica dei calciatori. In Cile, infatti, si gioca ad altitudini elevate con un clima caldo e secco che costringono l'allenatore alla rotazione di più giocatori e al controllo dei ritmi di gioco. L'infortunio di Pelé alla seconda gara obbliga poi Feola a puntare sul giovane Amarildo, futuro attaccante tra le altre di Milan, Fiorentina e Roma e autore di 3 gol nel torneo. In semifinale Pelé si fa espellere, ma un cavillo regolamentare favorevole alle pressioni diplomatiche di João Avelange, capo della Federcalcio brasiliana e futuro presidente FIFA, permettono di renderlo arruolabile per la finale contro la Cecoslovacchia. Il Brasile vince per 3-1 e si porta a casa il secondo mondiale consecutivo, tuttora l'unica nazionale insieme all'Italia a riuscire in tale impresa. Il vero trascinatore è Mané Garrincha, capocannoniere con 4 reti, che quel mondiale non doveva nemmeno giocarlo. Pochi mesi prima, mentre i suoi compagni stanno già svolgendo la preparazione, il direttore sportivo del Botafogo è costretto ad andare a recuperarlo in un bar della cittadina di Bicas, dove Garrincha si sta imbottendo di cachaça, il liquore locale. Con il colpo di stato militare del 1964 propiziato dagli Stati Uniti, il calcio smette di assorbire positivamente il fermento sociale del Brasile di quegli anni. La dittatura aumenta a dismisura le aspettative riguardo ai successi della nazionale. A un più rigido controllo sulle istituzioni calcistiche non corrisponde però un rinnovamento tecnico. Nel 1966, in occasione dei mondiali in Inghilterra, Feola viene confermato sulla panchina, ma la preparazione è frammentata, le convocazioni risentono di pressioni politiche e federali e durante il torneo si alternano decisioni poco coerenti. Si parla addirittura di oltre 40 giocatori visionati e di una delegazione troppo ampia e disorganizzata, con dirigenti federali, medici, osservatori e funzionari che interferiscono costantemente nelle scelte tecniche. Dal punto di vista tecnico-tattico, il Brasile non riesce ad adattarsi al cambiamento del calcio mondiale. Negli anni 50, infatti, aveva portato innovazione con un 4-2-4 basato su tecnica, fantasia e superiorità individuale. Un sistema fluido in cui una delle due ali, più spesso Zagallo, arretrava in fase di non possesso, trasformando il sistema in un 4-3-3 mascherato. L'innovazione più importante era però la linea difensiva a 4 con i terzini Djalma Santos e Nilton Santos, che avevano compiti non solo difensivi ma anche di spinta. Un'evoluzione più offensiva del modulo WWW o 2-3-2-3 o metodo, chiamatelo come vi pare, elaborato negli anni 30 da Vittorio Pozzo e Hugo Meisel. La differenza sostanziale risiedeva nella straordinaria qualità tecnica degli interpreti. Ma nel 1966 il calcio europeo è diventato più fisico e organizzato. La preparazione atletica è più avanzata e le marcature più aggressive. Il Brasile invece arriva con un impianto ancora legato alla genialità individuale, senza una protezione adeguata per Pelé, che infatti viene sistematicamente falciato dagli avversari. Non c'è un sistema difensivo moderno, né un centrocampo capace di reggere l'urto fisico delle squadre europee. Altri giocatori, in primo luogo Garrincha, cominciano ad accusare guai fisici o sono a fine ciclo. L'eliminazione dal girone contro la Bulgaria, l'Ungheria e il Portogallo di Eusebio segna la fine di un ciclo. Tuttavia, in questa competizione, fanno la loro comparsa giocatori come Tostão, Jairzinho, Gerson e Alcindo, futuri campioni dell'edizione successiva. Germogli pronti a sbocciare sotto una nuova e fruttuosa guida tecnica.
João Saldanha nasce nello stato del Rio Grande do Sul, la regione più meridionale del paese, e ha tra i suoi antenati diversi rivoluzionari e guerrieri. A 20 anni è un leader studentesco impegnato politicamente con il PCB, Partito Comunista Brasiliano, del quale rimarrà membro per tutta la sua esistenza. Dopo la laurea in legge inizia a girare il mondo, studiando giornalismo e seguendo il calcio, una delle sue più grandi passioni insieme alla politica, a ogni latitudine. Saldanha inizia una breve carriera nel settore giovanile e poi nella prima squadra del Botafogo. A calcio e a basket gioca benissimo. Sceglie il primo, ma non ha fortuna. Un grave infortunio alla caviglia, mentre fa già parte della rosa del suo Botafogo, lo costringe a lasciare il calcio. Appesi gli scarpini al chiodo, decide di concentrarsi direttamente al giornalismo sportivo. Nel 1957, pur senza precedenti esperienze da allenatore, viene ingaggiato dal Botafogo. Nonostante una carriera prevalentemente giornalistica, molti dirigenti sono infatti scettici. È un cronista, non un tecnico. Il Botafogo ha una signora prima squadra che comprende 3 degli eroi del Mondiale di Svezia vinto dal Brasile l'anno successivo, Garrincha, Gigi e Nilton Santos. Saldanha sorprende tutti con il suo calcio offensivo e rivoluzionario. Nessun calciatore è padrone di una zona del campo. È ora di andare oltre le posizioni fisse sul terreno di gioco, argomento di discussione anche ai giorni nostri. Con questo spirito avanguardista, Saldanha vince subito il campionato carioca con il club, adottando un motto motivazionale per tutta la squadra. Chi non è il più forte deve essere il migliore. Un caso più unico che raro di un giornalista che diventa allenatore e conquista un titolo importante al primo anno. Un risultato che da solo basta a fare la storia. Il celebre scrittore brasiliano Nelson Rodriguez attribuisce a Saldanha il soprannome João Sem Medo, João senza paura, per il suo temperamento schietto e combattivo. Nel Botafogo ha a che fare con Garrincha, già talento straordinario ma non sempre disciplinato. Saldanha lo difende pubblicamente dalle critiche, ma pretende rispetto tattico in campo. Un rapporto diretto ma non conflittuale. Vince il titolo di Rio alla prima stagione, nella seconda lo sfiora, chiudendo a pari punti con il Flamengo e il Vasco da Gama. Si va ai playoff e alla fine è il Vasco a spuntarla. Tutto sembra andare per il meglio, ma quando la dirigenza del Botafogo decide di vendere Gigi al Real Madrid, Saldanha, deluso dalla mancanza di ambizione del club, si dimette e torna a lavorare come giornalista e radiocronista. Nel 1964 il Brasile cade sotto la dittatura militare. Saldanha non perde occasione per attaccare il governo. La sua adesione al Partito Comunista Brasiliano lo rende inviso al regime. Finisce in una lista nera e i suoi movimenti vengono controllati. Dopo il Mondiale del 1966 torna protagonista in patria con episodi che mettono in evidenza il suo carattere difficile e la sua tendenza allo scontro diretto. Nel 1967 sta commentando in diretta a TV la sfida decisiva per il campionato carioca tra il Botafogo e il Bangu. Nonostante la vittoria del Botafogo per 2-1, il comportamento del portiere del Botafogo Manga non convince Saldanha, che lo accusa in diretta di essere stato pagato da quel biscazziere di Castor de Andrade, un dirigente del Bangu molto influente in Brasile per via della sua posizione finanziaria e politica, per far perdere i suoi. Poco dopo queste dichiarazioni di Saldanha, Castor de Andrade fa letteralmente irruzione nello studio televisivo con alcuni dei suoi scagnozzi per sistemare le cose con quel giornalista dalla lingua troppo lunga. Pare che siano armati, ma Saldanha, tutt'altro che impaurito, inizia a lanciare oggetti contro De Andrade e i suoi uomini, con la trasmissione che viene opportunatamente interrotta. Un altro che non accetta le parole di Saldanha, e non può essere altrimenti, è proprio il portiere del Botafogo, Manga. Che venga qua domani alla festa per il titolo a dirmela in faccia queste cose, tuona il portiere del Botafogo in un programma radiofonico. Saldanha si presenta puntuale alla festa, ma non ha nessuna intenzione di ritrarre quanto affermato. Sfodera la sua pistola e urla al portiere di farsi avanti. Vieni qui, ragazzino, che sistemiamo la cosa. Qui ovviamente le versioni sono un po' discordanti. C'è chi dice che poco prima dello sparo qualcuno riesca ad abbassargli la mano facendo in modo che il colpo finisca sul pavimento, mentre altri affermano che in realtà è lo stesso Saldanha che spara un colpo verso l'alto per spaventare il portiere del Botafogo. Quando viene richiesto il suo commento sull'accaduto, João Saldanha se la cava alla sua maniera. Di sicuro non ho sparato per ucciderlo, ma è altrettanto vero che non posso dire di aver sparato per non ucciderlo. Insomma, nella vita di Saldanha non mancano i colpi di scena. Il più incredibile è quello del 1969, quando Avelange, presidente della Federcalcio brasiliana, convoca una conferenza per presentare il nuovo CT Verde Oro. Molto strano che in Brasile, una delle nazioni in cui il calcio ha valenza pari alla religione, ma ora governato dal regime fascista, venga nominato un CT come Saldanha, un giornalista molto schietto e comunista dichiarato. Ci sono infatti tutti i giornalisti, tra loro naturalmente Saldanha. Avelange si presenta e comunica a tutti che il nuovo CT è appunto João Saldanha. Il giornalista, stupito ma non troppo, si alza, si siede al tavolo, spiega che vuole 11 bestie e soprattutto comunica quella che sarà la rosa titolare del suo Brasile. Soprattutto risolve il dilemma che aveva afflitto i suoi predecessori, Pelé o Tostão, facendoli giocare assieme. E con loro pure Jairzinho e Gerson, gettando le basi per quella che probabilmente è stata la nazionale di calcio più forte di tutti i tempi. Si dice che la federazione brasiliana lo scelga anche nella speranza che un collega giornalista possa moderare le critiche della stampa alla squadra. Saldanha, da critico, diventa l'oggetto delle sue stesse critiche, come un predatore che diventa la preda stessa. Ex giornalista, diventato CT, a una conferenza stampa dice ironicamente «Io vi conosco», rivolto ai cronisti, sottolineando che sa perfettamente come funziona il sistema mediatico. Con lui il Brasile adotta un calcio offensivo e spettacolare. E infatti quel Brasile è letteralmente devastante. Vince tutte le partite delle qualificazioni mondiali, vince le amichevoli, segna a raffica. È noto per parlare francamente anche dei grandi giocatori. Saldanha è un critico acceso non solo della dittatura ma anche di eccessivi esperimenti tattici o influenze esterne al calcio brasiliano ed è uno dei primi a proporre analisi profonde sul gioco come espressione nazionale. Durante le qualificazioni al Mondiale 1970 dichiara che una buona squadra è quella che sa attaccare. Il suo Brasile diventa immediatamente una macchina da gol, incanta nelle qualificazioni e oltre a un gioco veloce e offensivo, i verdeoro ritrovano anche nella grinta clamorosamente venuta a mancare ai mondiali d'Inghilterra del 1966, dove erano picchiati senza pietà e soprattutto senza reagire. Memorabile l'incontro giocato al Maracanã contro i campioni del mondo dell'Inghilterra davanti a oltre 130.000 spettatori. Passati in svantaggio grazie a un gol di Colin Bell, i brasiliani prima falliscono un rigore con Carlos Alberto, parato dal grande Gordon Banks, ma poi rimontano nel finale grazie ai gol di Tostão e Jairzinho. Un segnale forte per una nazionale che sta ritrovando le vecchie sensazioni e che si appresta ad affrontare le qualificazioni per il Mondiale messicano. 6 vittorie in 6 partite è la dimostrazione che l'idea di calcio di Santana è perfetta per i talenti di quel Brasile. Giocano i migliori e i calciatori intelligenti sanno coesistere. Dopo l'ultima partita di quell'impeccabile girone di qualificazione, vinta 1-0 contro il Paraguay grazie a un gol di Pelé, arrivano per Saldanha le inattese quanto dure critiche dell'allenatore del Flamengo, Dorival Knippel, detto Justrich. Saldanha decide di risolvere la questione a modo suo. Si presenta, come sempre, brandendo il suo armato e amato ferrigno, il suo coltello personale, nell'albergo dove si trova la squadra del Flamengo, cercando il tecnico del Mengão in ogni anfratto. «Dove ti nascondi, bastardo?» lo sentono gridare. Di Justrich, però, non c'è traccia. Avvisato dell'arrivo di Saldanha, aveva prudentemente lasciato l'albergo. «Quanto rumore, per nulla», dichiarerà successivamente Saldanha. Era solo una visita di cortesia per poterci scambiare le nostre diverse opinioni. Sì, possiamo dirlo. Saldanha non riesce a stare lontano dai guai. Nei suoi vari spostamenti in Europa, Saldanha è spesso ospite di trasmissioni televisive in diverse nazioni. Alcune sue dichiarazioni sono rimaste nella storia. In Germania, un giorno gli viene chiesto cosa pensava del genocidio perpetrato dal governo brasiliano nei confronti degli indios in Amazzonia. Lui, con la risposta già pronta, avete ucciso più tedeschi voi in 10 minuti in una delle vostre guerre che il Brasile in quasi 500 anni di storia. In Inghilterra è ospite della BBC in un programma insieme a Sir Alf Ramsey, l'uomo che pochi anni prima aveva portato l'Inghilterra sul tetto del mondo calcistico. A un certo punto Ramsey afferma che il problema per gli inglesi non saranno solo l'altura e il caldo messicano ai futuri mondiali del 1970, ma saranno soprattutto gli arbitri e i guardaline sudamericani, notoriamente poco onesti, afferma così il tecnico inglese. La risposta di Saldanha è fantastica. «Perché voi inglesi sareste onesti?» chiede il commissario tecnico brasiliano a Ramsey. «Assolutamente», è la fiera risposta di Ramsey. «Ah sì, e se siete così onesti, a cosa si deve la fama di Scotland Yard?» A differenza delle prassi degli allenatori, Saldanha dichiara apertamente la formazione titolare in conferenza stampa, senza misteri. Afferma apertamente che il calcio non è una guerra segreta e che i giocatori devono assumersi pubblicamente le proprie responsabilità. Tuttavia, la sua gestione è caratterizzata anche da tensioni interne e prese di posizione forti. tanto nel calcio quanto nella sua opposizione alle ingerenze politiche. Durante il suo periodo al comando della nazionale brasiliana, rilascia un'altra dichiarazione che non fece assolutamente piacere alla giunta militare, dichiaratamente fascista e razzista. I neri sono perfetti per giocare a calcio. Hanno leggerezza, velocità, destrezza e inventiva. Potete parlarmi finché volete di Stefano Puskas. Non avranno mai la genialità di Pelé o Garrincha. Aggiungendo un altrettanto geniale, è vero, non sono bravi nel nuoto, ma solo perché nelle piscine non li fanno entrare. Il governo brasiliano comincia a non tollerare tali simpatie politiche. Contestualmente, il dittatore Medici comincia a imporre la convocazione di alcuni giocatori di sua preferenza, in particolare quella dell'attaccante Dadà Maravilla dell'Atletico Mineiro. Saldanha ovviamente non ci sta e risponde così: chi sceglie i giocatori sono io. Quando il presidente scelse i suoi ministri, non chiese la mia opinione. Inoltre sorsero dei contrasti con il vice allenatore, che decide di rassegnare le proprie dimissioni. A distanza di 406 giorni dalla nomina, João Avelange decide di esonerarlo dalla guida della squadra il 17 marzo 1970. La squadra che avrebbe poi vinto il Mondiale 1970 con Mario Zagallo era in larga parte quella costruita da Saldanha durante le qualificazioni. Molti storici del calcio brasiliano riconoscono che l'ossatura tecnica e la fiducia nel gruppo erano state create sotto la sua gestione. Dopo l'esonero torna al giornalismo, continuando a commentare il calcio con la sua solita franchezza. Viaggia molto, partecipa a trasmissioni televisive in Europa, non perdendo mai il suo stile diretto e polemico. Saldanha, nell'estate del 1990, si trova a Roma per seguire i mondiali di calcio organizzati nel nostro paese. E come sempre in veste di inviato, ma la sua salute è già seriamente compromessa. I due pacchetti di sigarette giornalieri che fuma praticamente da sempre iniziano a presentare il conto. Il suo ultimo articolo sarà sulla semifinale tra Italia e Argentina del 3 luglio. Il giorno dopo verrà ricoverato per gravi problemi respiratori al Sant'Eugenio di Roma, dove morirà 8 giorni dopo, il 12 luglio 1990, a 73 anni. João Saldanha in panchina è stato un paradosso vivente. Un uomo che veniva dalla parola scritta e finì per parlare in campo. Saldanha allenatore non è stato longevo, non ha costruito una dinastia, non ha accumulato decine di trofei. Ha fatto qualcosa di diverso. Ha dimostrato che un'idea forte, se sostenuta con convinzione assoluta, può cambiare immediatamente il destino di una squadra, e non solo. Uno che non entrava in panchina per adattarsi, ma per affermare una visione. E forse questo il suo vero lascito, l'idea che nel calcio, come nella vita, il coraggio può essere una scelta tecnica.
Che inseguiamo questo sogno chiamato giornalismo, João non è solo un personaggio del passato, è un monito, è il promemoria che le notizie non si aspettano seduti, si vanno a cercare, spesso scontrandosi con i giganti. Perché se è vero che chi non è il più forte deve essere il migliore, allora la nostra missione è quella di non smettere mai di studiare, di capire, di scavare tra le pieghe della cronaca per trovare la verità che si nasconde dietro un risultato o una dichiarazione ufficiale. Vi ho sempre aperto e chiuso le porte dei nostri viaggi, a noi piace chiamarli così, non puntate, perché ogni volta è come se fosse un nuovo paese esplorato, una nuova storia da raccontare. Per questo sarò sincero al 100% con tutti voi oggi. Quando è stata proposta questa puntata, io non conoscevo la storia di Saldanha. Nel mio bagaglio culturale questo personaggio mancava, ma mi sono rimboccato le maniche e ho studiato. Beh, se c'è una cosa con cui concludo questa puntata, è la gioia. Sì, sembra paradossale parlare di gioia dopo una storia di golpe, suicidi, politiche deprimenti, dittature. Eppure poi ci sono queste piccole gemme nascoste, di cui le persone piano piano si dimenticano, ma che rappresentano un vero e proprio esempio per tutti noi. Ho deciso di fare questo lavoro per far sentire la mia voce, per dire la mia andando contro chi cercava di mettere il moto. Sapere che in anni più complicati di quello attuale ci sono state figure come Saldanha, pronte a morire per i propri ideali, pronte a perdere la libertà per ciò che scrivevano, pronte a vestire i panni di CT per risollevare la propria nazione, mi riempiono il cuore di gioia per la scelta che ho fatto e che stiamo facendo con i miei colleghi. che però a me piace definire amici. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Lodovico De Bortoli e Gabriele Talarico, e questa è stata la 15ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica, grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Caos e soprattutto grazie a voi per averci ascoltato ancora una volta.
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy!